Carissimi fratelli, benvenuti a questo incontro con la Madonna e anche con il Vescovo, perché come ogni anno sto ripetendo, questo motivo vostro di incontro con la Madonna è un'occasione perché il Vescovo all'inizio dell'anno pastorale vi parli direttamente e vi dica alcune cose importanti che dobbiamo tenere davanti agli occhi durante questo anno, davanti alla mente, sia voi che i vostri parroci. Noi abbiamo avuto il convegno pastorale agli inizi di settembre, abbiamo avuto poi le riflessioni nelle parrocchie, poi ci siamo incontrati per zone pastorali a Cucullaro. Io spero lunedì di potervi inviare, le sto preparando, le sto ultimando, inviarvi le indicazioni pastorali per questo anno, che, questo voglio rassicurare i parroci, con queste indicazioni non chiedo alle parrocchie di fare cose nuove, e quindi oltre a quelle cose che si facevano e si fanno abitualmente, aggiungere altre cose, ma solo avere quella sensibilità particolare per cui richiamo l'attenzione su certi elementi. Io ringrazio Don Francesco per le parole di saluto che ha rivolto a nome di tutti voi e vi incoraggio ad andare avanti. Abbiamo ascoltato una pagina evangelica. Ecco, noi sul Vangelo dobbiamo riflettere. Perché? Dobbiamo imparare dal Vangelo quelle indicazioni che possono servire per la nostra vita. Allora, quando vogliamo fare una meditazione sul Vangelo, come dobbiamo proseguire? Ecco, si legge la pagina evangelica e l'abbiamo ascoltata. Magari la si rilegge una seconda volta più attentamente. E poi si vedono gli elementi importanti del racconto che abbiamo fatto. C'è un cieco che, preso dalla fama di Gesù, secondo elemento, Gesù dinanzi a quel cieco, dinanzi a quella gente, è un personaggio importante, c'ha una buona reputazione, è una persona che sa parlare, sa attirare tanta gente, compie miracoli, non c'è ancora la fede in lui come figlio di Dio. Questo cieco che lo sente arrivare e glielo dice, sta venendo Gesù, comincia a gridare, è la volta buona, dice. Finalmente gli posso chiedere il miracolo. Quale miracolo gli chiede? Ridonami la vista. Le persone che stanno, gli stanno accanto, invece di aiutarlo ad andare avanti, dice, vai, spingerlo, stai zitto, non lo disturbare. Ed egli gridava ancora più forte, dammi la vista, fa che io veda. E Gesù, che viene preso dal grido, dall'entusiasmo, dalle grida di questo cieco, gli ridona la vista, la tua fede ti ha salvato, e subito vive. Ecco, noi che leggiamo questa pagina evangelica, che riflessione dobbiamo fare? Anzitutto, con chi dobbiamo identificarci? Ci possiamo identificare con Gesù? No, assolutamente. Ci possiamo identificare con il cieco? È probabile. Ci possiamo identificare con la folla che gli impediva in un primo momento di andare da lui, poi quando Gesù si accorgono che lo chiama fanno largo perché lui passi. Ecco, una persona che riflette sul Vangelo deve riflettere, dice: io entro in questa pagina evangelica, io mi immedesimo come se fossi un personaggio di questa pagina. Che cosa mi dice questa pagina evangelica? Con chi posso identificarmi? Ed un'ulteriore riflessione dobbiamo fare, un ulteriore sforzo. Il Vangelo dice: in quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, eccetera, eccetera, il figlio di Timeo. Quindi c'è una situazione oggettiva, c'è un episodio di vita, Gesù che cammina, che va predicando, c'è una folla che lo segue. Allora noi ci interroghiamo: questa pagina che questa sera abbiamo letto, che domani verrà proclamata in tutte le chiese dove si celebra l'Eucaristia, in quale contesto noi oggi la leggiamo questa pagina? In quale contesto sociale, economico, politico, familiare? In quale contesto nel nostro paese, nella nostra parrocchia, leggiamo questa frase del Vangelo? Noi che siamo all'inizio di un nuovo anno sociale, ecco il Vescovo che vi deve dare delle indicazioni. Ve le dà in riferimento a questa pagina evangelica. Noi ci dobbiamo interrogare: che mondo ruota attorno a noi? Noi seguiamo la televisione, leggiamo i giornali, ascoltiamo la radio, e in questi giorni, assieme ai guai della nostra politica economica, alle difficoltà, ai problemi, sentiamo le notizie anche cosiddette di cronaca nera. Ed in questi giorni tutti siamo particolarmente colpiti di quel fatto di questa ragazzina di 16 anni che viene drogata, viene violentata per diversi giorni e che viene uccisa da parte di gente irresponsabile. Ecco, noi ci interroghiamo, ci chiediamo: che ci dice a noi questo avvenimento, che è uno dei tanti di cronaca nera, che è uno dei tanti episodi di violenza che non conosciamo perché non arriva all'uccisione, che è uno dei tanti episodi di ragazzi piegati dalla droga, che è uno dei tanti episodi di gente senza scrupolo che spaccia la droga. Ci chiediamo, che ci dice a noi questo racconto evangelico? E che dice ad una comunità parrocchiale, ad una famiglia che legge questa pagina evangelica, ad una comunità parrocchiale che in questi giorni sta programmando il piano pastorale per questo anno? Cos'è questa situazione se non una situazione di cecità? E chi è Gesù per noi in questo momento se non colui il quale ci apre gli occhi sulla realtà? E che cosa può fare una comunità parrocchiale, una famiglia, che si trova a contatto con questi problemi? Cosa deve fare? Far tacere la gente che grida inconsapevolmente a Gesù: dammi la luce degli occhi perché io conosca qual è il senso della vita? O la famiglia e la comunità parrocchiale deve mettersi davanti agli occhi questo problema? Come possiamo aiutare i nostri giovani, i nostri figli a far sì che vedano la luce che viene da Gesù Cristo? E tutti noi, come guardiamo a Gesù? Voi genitori che mandate i figli al catechismo, voi catechisti, voi sacerdoti che annunciate la parola, che cosa dite ai vostri ragazzi? Fate la prima comunione? Fate la cresima e togliete il pensiero? O dite ai vostri ragazzi, ai vostri giovani: conoscete Gesù? Conoscete la sua parola che vi illumina sulle scelte della vostra vita? Io in questi giorni, cercate di capirmi per quello che dico, perché non vorrei che mi interpretaste in maniera sbagliata. Io non ho riflettuto tanto su quei disgraziati che hanno commesso questo crimine atroce. Io ho riflettuto su quella povera ragazza, 16 anni. Vado a dormire a casa di un'amica, ma sapeva di non andare a dormire a casa di un'amica. Chi è che non le ha aperto gli occhi? Chi è che non l'ha aiutata a capire qual era il senso della vita? Chi è che non l'ha aiutata, non le ha fatto vedere che quello era un luogo disgraziato, che quello era un luogo anticamera della morte? Mi sono chiesto, quando ho fatto la prima comunione, c'era tutto lo splendore, fiori, candele, vestiti bianchi. Non so se aveva fatto anche la cresima. Cos'è successo dopo? Cos'è successo? Cosa è mancato dopo? La famiglia? La parrocchia? La società? Tutti ci dobbiamo interrogare e ci dobbiamo porre questa domanda. Noi parrocchie, cari sacerdoti che mi ascoltate, voi operatori pastorali, io vescovo, ma noi, quale Gesù stiamo annunziando? Ma noi quale Vangelo stiamo predicando? Ma noi quale formazione stiamo dando ai nostri bambini? Quale preoccupazione abbiamo degli adolescenti, dei ragazzi che si affacciano alla giovinezza? Quale preoccupazione abbiamo? Genitori, ma voi siete preoccupati dalla prima comunione della cresima? O siete preoccupati dalla formazione dei vostri figli? Che un figlio esca da casa e vi dica: vado a dormire da una compagna. Amico, figlia, chi è questa tua compagna? Dove vai a dormire? Voglio saperlo. Mi devi dire dove vai. E quando è il momento vengo io a casa a vedere se sei veramente lì. Catechisti, siamo soddisfatti che vediamo i bambini ai primi banchi vestiti di bianco ai quali facciamo la prima comunione? Genitori, siete contenti che i vostri figli sono cacciati il pensiero dalla cresima? O vi viene il dubbio dentro? Ma mo che mio figlio o mia figlia ha fatto la terza media, il primo superiore, e si è fatto la cresima e non mette più piedi in chiesa, che faccio? Sono sicuro della compagnia che ha? Sono sicuro dei luoghi dove va? Proviamo a rileggere la preghiera che abbiamo fatto all'inizio della messa, che a mio giudizio è il riassunto di quello che dovrebbe essere la responsabilità di una famiglia, di una parrocchia, dei catechisti, dei sacerdoti, del vescovo. La responsabilità. Io posso andare a letto tranquillo se so che nelle scuole superiori la gran parte di quei ragazzi ai quali abbiamo dato la prima comunione si dichiara ateo non credente. Ci può dormire sopra un vescovo? Voi sacerdoti ci potete dormire tranquilli sopra? Voi catechisti, voi genitori? Abbiamo pregato noi all'inizio della messa: o Dio, luce ai ciechi e gioia ai tribolati, luce. Ma noi, ai nostri ragazzi, riusciamo a far capire che Gesù è la luce della vita? Per cui i problemi che loro hanno li devono illuminare con la luce che viene da Gesù. Glielo sappiamo dire. Io me lo chiedo sempre, ma quando parlo ai ragazzi riesco a farmi capire, ad essere convincente? Ma soprattutto voi genitori, sono rimasto soddisfatto ascoltando la confessione di qualcuno di voi che mi diceva: ma io a mia figlia glielo dico, sei tu la prima catechista, sì è vero, voi mamme, in genere i genitori, ma soprattutto voi mamme, siete le prime catechiste dei vostri figli e glielo sapete dire che Gesù è luce, che quando hanno un problema, invece di andare a bussare a prendere droga o spinelli, aprono il Vangelo ed interrogarsi: ma Gesù che cosa mi dice? Questa è la formazione cristiana, mia cara. O Gesù, luce ai ciechi e gioia ai tribolati, che nel tuo figlio unigenito ci hai dato il sacerdote giusto e compassionevole verso coloro che gemono nell'oppressione e nel pianto. Miei cari confratelli sacerdoti che siete qui attorno a me stasera, ogni mattina quando ci alziamo, ogni giorno che celebriamo l'Eucaristia e abbiamo tra le mani il corpo e il sangue, quando diciamo questo è il mio corpo, non diciamo questo è il corpo di Gesù, questo è il mio corpo, ci identifichiamo con Gesù Cristo. Ma noi, ve lo ripeto, miei cari sacerdoti, riusciamo ad identificarci con Gesù, sacerdote giusto e compassionevole. Per cui la nostra azione pastorale deve essere privilegiata nei confronti di chi è nell'oppressione e nel pianto. Possiamo essere contenti di avere 10 giovani in parrocchia, sapendo che gli altri 100, 110 non frequentano la parrocchia. Possiamo essere contenti che quei ragazzi ai quali abbiamo fatto la cresima non li vediamo più in chiesa. So il dramma che ci prende a tutti. Cosa possiamo fare? Non evadete a questa domanda, miei cari sacerdoti. Ponetevela ogni giorno. Che cosa posso fare in più di quello che sto facendo per avvicinare ragazzi e giovani che non si perdano nella deviazione della vita? Oddio, ascolta il grido della nostra preghiera. Ed è qui quello che sto per dire adesso, il senso della missione di una parrocchia, il senso di quello che i collaboratori assieme al parroco devono fare all'interno di una comunità. Fa che tutti gli uomini, tutti, riconoscano in Gesù la tenerezza del tuo amore di padre. Forse se a quella povera ragazza desidera qualcuno le avesse detto Dio ti vuole bene, Dio è papà, Dio ti ama, coraggio, supera questo momento difficile, non andare in quel luogo scellerato, vai, vai, inginocchiati, prega, prendi il Vangelo, leggilo. Forse avrebbe scoperto non un amore falso, non una ebbrezza che danno gli stupefacenti, ma avrebbe conosciuto l'amore di un Dio che ci ama, che è il Padre. E questa è responsabilità nostra. E questa è responsabilità nostra. Tutti dobbiamo sentire il peso di questa morte. Non in maniera diretta, ma in maniera indiretta, nel senso che quanti casi similari ruotano attorno a noi e noi non ce ne accorgiamo, perché non abbiamo quella sensibilità giusta. Ecco, la parrocchia, la comunità ecclesiale deve fare in modo che queste persone, questi ragazzi, si mettano in cammino verso Dio. Questa è l'azione pastorale, questo è il battesimo che abbiamo ricevuto. Genitori che avete portato a battesimo i vostri figli, cos'è il battesimo? Un rito magico? Un rito scaramantico? O il battesimo è l'immissione in un cammino di fede all'interno di una comunità? Ma se sti figli non vi vedono mai partecipi della comunità cristiana, perché con loro non andate mai a messa la domenica, dico un voi generico, che gliel'avete fatto a dare il battesimo? Non era meglio non darlo? A che serve che abbiamo dato ai bambini la dignità di figli di Dio se poi non insegniamo loro a riconoscere che Dio è Padre? E questo dipende da noi. E allora vorrei incoraggiarvi. Incoraggiare voi sacerdoti, incoraggiare me stesso. E queste parole le dico anzitutto per me. Incoraggiare i sacerdoti, incoraggiare i catechisti, gli operatori pastorali, le famiglie, tutti voi, i nonni. L'opera grandiosa, grandissima, bellissima, che voi nonni potete fare tante volte come supplenza ai genitori presi dal lavoro, dalle difficoltà, la stabilità della fede dei nonni, che dà garanzia, dico a voi, sappiamo accompagnare questi ragazzi, che questo anno pastorale ci aiuti a far scoprire che il battesimo ci ha dato una forma di vita, una identità che noi non dobbiamo smarrire, che noi dobbiamo riconoscere, per cui non odiamo le persone ma perdoniamo, perché questo è cristiano, perché i giovani non si devono drogare, perché questo è il cristiano. Lo vogliamo chiedere soprattutto alla Vergine Santissima, Madre della Consolazione. E vorrei dire a voi che state per ricevere il Ministero della Consolazione, che andando presso le persone che soffrono potete portare questo sguardo amorevole di Dio, questa tenerezza di Dio che è Padre. Amen.